Sei su Divergente.
Divergente. Divergente.
Divertente. Da dove nasce il termine reazionario? Reazionario è una parola che intanto non proprio tutti oggi utilizzano, sanno utilizzare, ne conoscono bene il significato, ma chiaramente per molti la cosa si abbina molto a un'angolatura politica, diciamo ideologica, intendendo per rivoluzionario d'emblée quello che è di sinistra e per reazionario quello che è di destra, anche se sappiamo che in particolare l'estrema destra ha sempre considerato il proprio contributo politico di tipo rivoluzionario e non di tipo reazionario. Da dove nasce il termine? Il termine nasce da quello francese reactionnaire deriva da reazione, che però a sua volta è stato considerato un po' una derivazione del termine della parola revolutionnaire, ossia reazionario è un modo per contrapporsi a rivoluzionario, soprattutto da un certo tipo di lettura della storia. Sappiamo appunto che nella Rivoluzione francese la rivoluzione appunto ha introdotto un modello repubblicano, forse anche democratico, ecco, della gestione politica, al di là di quanto è noto appunto come periodo del terrore con i tagli di teste, la ghigliottina e tutto quello che noi sappiamo rispetto all'aristocrazia, ai nobili. Appunto la restaurazione della nobiltà è stato quello che ha dato origine al concetto di reazionario, ovvero sia che appoggia o guida un movimento di reazione politica, nella fattispecie gli oppositori alla Rivoluzione francese, poi genericamente è stato utilizzato a chi si oppone a ogni riforma e innovazione, mostrandosi tendenzialmente ostile al progresso, programma, manifesto, discorso, partito, eccetera, eccetera. Quindi come sostantivo è un sostantivo che ricorda l'intransigenza e il fanatismo di stampo conservatore. E effettivamente è un po' questo il concetto. Ma in questo momento perché parliamo di reazionari, di reazionario? Ne parlo intendendo appunto quello che sta avvenendo nell'internet oggi. Internet, come molti immaginano, altri sanno e altri ancora ricordano, è nata come un movimento, da un certo punto di vista potremmo considerarlo tale, globalista. Poi presto è stato introdotto il termine glocalista per dire attenzione che non possiamo essere sempre e comunque globali a tutti i costi. Ma anche quando si parlava di glocalismo, chiaramente l'idea era quella di apertura. Infatti molto dell'internet è strettamente apparentato al movimento open software, open culture e così via, cioè qualche cosa che non è più ristretto ai soli competenti, ai soli portatori, ai soli addetti ai lavori e soprattutto ai soli possessori dell'argomento, ma che anzi è dove tutti possono esprimersi. Proprio la prima internet, non la primissima, perché la primissima innanzitutto era quella degli sperimentatori, dei laboratori, degli ingegneri, delle reti e così via, chi si occupava di capire appunto le tecnologie, che cosa potevano offrire, ma subito dopo è stata presa in mano dalle università, che ne hanno fatto uno strumento appunto per condividere le ricerche che venivano fatte in più parti del mondo, proprio dietro l'idea che la scienza in generale, il sapere, dovesse essere aperto e si potesse usare internet proprio per fare massa comune di tutte le ricerche che magari era difficile, ecco, altrimenti riuscire a mettere in comune. Quando poi è diventata questa internet aperta veramente a tutti, anche e soprattutto grazie appunto al fatto che sia uscita dalle università ma anche dalle aziende, e sia diventata con i point of presence nel territorio qualche cosa che è entrata in tutte le case. Prima ancora che Google la trasformasse appunto nel grande tuttofare, ecco, informatico, in quel lasso di pochi anni fra l'apertura dell'internet e l'avvio, appunto, la generalizzazione di questa internet e la demagogia di internet, c'è stato un periodo in cui si è visto la possibilità da parte di tutti quelli che non potevano essere visibili, di tutti quelli che non avrebbero avuto opportunità di entrare in una casa editrice e farsi pubblicare o in un giornale o in una rivista, perché questi erano ambiti che erano aperti solo esclusivamente a quelli che venivano considerati appunto a monte dai creatori, dai padroni della rivista, dai padroni della casa editrice, appunto, validi per la pubblicazione. Questo all'epoca era un forte limite, perché idee, pensieri, scritti potevano essercene veramente molti, e ce ne sono stati molti di davvero interessanti, fino ad arrivare ai nostri giorni con la banalità, la grande banalità degli influencer e del loro predominio su tutto quello che può essere il contributo su internet. E quindi questo è stato, da un certo punto di vista, il grande fallimento dell'ideologia, della missione di un internet portatore di un'apertura culturale e di un'apertura anche di pensiero, perché poi di fatto laddove c'è apertura di pensiero spesso i numeri sono estremamente bassi e anche la visibilità è altrettanto bassa. Allora, perché reazionaria questo periodo rispetto alla rivoluzione dell'internet come spazio di apertura per chi ha da dire qualche cosa? Il sottoscritto nella fattispecie sta facendo una sua rubrica radiofonica che altrimenti non sarebbe stata possibile, ecco, se non ci fosse stato lo spazio dei podcast, lo spazio di internet e prima ancora di diventare così appassionato del parlato e della anche divulgazione grazie al parlato, per chi ha più difficoltà a leggere magari delle cose più complicate che ti vengono da scrivere quando scrivi, appunto. Chi come me, appunto, ha avuto la possibilità di dire queste cose, di fatto non è seguito. La cosa non è che mi interessi neanche così tanto di essere seguito o meno, mi interessa casomai che i miei amici possano, le persone che possono essere interessate in generale a questo discorso, possano riuscire a recepirlo e anche farlo diventare un dibattito, un commento e così via. Però il punto è che di tutto il resto dell'internet io non so che cosa farmene, di tutta questa internet della banalità. Eppure questa internet della banalità è assolutamente indifferente a chi fa dei contenuti, delle ricerche, delle pubblicazioni e via dicendo, del business legato ai contenuti stessi in alcuni casi, in altri casi proprio all'utilizzo commerciale di questo, vale a dire al fatto che si generi appunto delle attività imprenditoriali. Che cosa stanno facendo i GPT? I GPT fanno esattamente il percorso inverso di quello che è stato all'inizio, vale a dire prendono laddove c'è un'apertura e cercano di riportarlo a un proprietario. A un proprietario, ma non più come all'inizio, quando c'erano le università che facevano appunto ricerca e si confrontavano e tutto sommato rimanevano nell'ambiente della comunità scientifica, ma portarlo fuori per trarne dei vantaggi economici. Da parte di chi? Da parte di un modello sociale che è decisamente tra quello degli influencer, vale a dire quello della banalizzazione, e quello invece dell'imprenditorialità, vale a dire dello sfruttamento delle idee altrui per creare un business proprietario. Ecco che ritornano gli aristocratici che erano stati buttati fuori dalla finestra dalla prima internet. E qualcuno può dire: ma come, che cosa stai dicendo? Le case editoriali, anzi, sono fra quelle che case editrici sono quelle che hanno perso di più da questa situazione. Sì, ma io non sto parlando di ieri, sto parlando di oggi. Tutto sommato la casa editrice è un fenomeno di ieri. Oggi il fenomeno dei grandi media, delle grandi società di media. Infatti non è un caso che la notizia, tutto sommato, che ci sia stata una causa da parte di molti autori per quello che sta facendo, appunto, e che è stato anche ben denunciato da Noam Chomsky, l'ultra novantenne genio, tutto sommato uno degli ultimi intellettuali dei tempi che furono, vale a dire che c'è un plagio, è uno strumento di plagio e quindi è uno strumento di furto. Noi sappiamo che attualmente ci sono siti che fanno sostanzialmente il lavoro che faceva una volta la biblioteca, ovvero sia ti prestano il libro e tu lo puoi restituire, perché comunque non lo rivendi quel libro, non ne fai un'attività commerciale, lo sfrutti per leggerlo. E questi siti, in particolare uno che non sto a citare, ha proprio questa filosofia alle spalle. Ma anche dietro a Telegram c'è una filosofia simile, però le società che fanno editoria, che fanno musica, che fanno film, vogliono che Telegram sia chiuso, come tutto sommato a suo tempo volevano che Internet fosse chiuso, perché è il driver di questo tipo di attività. Ma nello stesso tempo, invece, se a farlo è ChatGPT oppure Meta, la compagnia di Zuckerberg, su scala mondiale, violando il diritto di centinaia di migliaia di autori, è tutto normale. Secondo l'Atlantic, la rivista online, che peraltro puoi consultare solo se sei abbonato, ben oltre 170.000 libri, ma questa è una stima vecchia, di autori del calibro di Zadie Smith, Stephen King, Michael Crichton e così via, sono stati utilizzati per addestrare non i cani, ma strumenti di intelligenza, quindi cani, artificiale come l'LLAMA di Meta. I casi promossi, il caso giudiziario promosso dalla comica Sarah Silverman e quello dal romanziere Paul Tremblay sostenevano che OpenAI avesse utilizzato illegalmente i loro libri per addestrare i modelli di linguaggio alla base di ChatGPT, capaci di produrre testi simili a quelli umani in risposta a prompt specifici. Sapete che ci sono personaggi che hanno scritto libri con questi giocattoli, dicendo che, ad esempio, avevano creato proprio un dialogo fra loro e l'intelligenza artificiale, un po' l'amico immaginario di certi pseudoscrittori di oggi. A oggi un giudice federale ha accolto gran parte invece della richiesta di OpenAI di respingere molte delle rivendicazioni degli autori, consolidando questi casi con un'altra causa simile portata avanti da un gruppo di autori che include appunto Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates e Andrew Syngier. Il giudice Araceli Martinez Olguin ha dichiarato che l'accusa di violazione del diritto d'autore per vicinanza è stata respinta in quanto gli autori non hanno dimostrato che ci fosse una somiglianza sostanziale fra i loro libri e l'output di ChatGPT. Ha aggiunto inoltre che la rivendicazione degli autori, secondo cui tutti gli output di ChatGPT sono opere derivate che violano il diritto d'autore, è decisamente insufficiente. Allora, cari Verve, che avevate fatto un pezzo di grande successo, che però vi è stato detto che avevate rubato un pezzettino microscopico di ritornello da una canzone dei Rolling Stones e avete dovuto buttare via i soldi che avevate guadagnato, soldi peraltro di grande entità. Beh, dovevate prendere un giudice come Araceli Martinez o Guin e avrebbe detto che appunto questa somiglianza sostanziale non c'era, era insufficiente per poter dire che c'era stato un plagio. Ma da questo punto di vista, chi è che si occuperà più di fare cultura? Quale ragione porterà dei giovani a scrivere libri o a fare ricerche scientifiche, visto che tutto sommato è tutta questione di sfumature? Una somiglianza sostanziale della tua ricerca, soprattutto quando la ibrido con altre, fa perdere di vista la proprietà, cosa che potrebbe far piacere ad alcuni membri del movimento contro le proprietà. Ma allora aveva un determinato senso, questo ne ha tutto un altro. Un conto è il movimento contro le proprietà che cavalca uno spirito rivoluzionario, un conto invece è quello che cavalca uno spirito reazionario, ovvero riportare tutto in tasca a pochi padroni che governeranno il mondo anche dal punto di vista dei contenuti, e probabilmente ce li forniranno anche questi contenuti in un primo tempo, ma poi tutto andrà a scemare, tutto andrà a morire e la cultura verrà considerata tutto sommato un male facilmente rimovibile.
Divergente.